Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Il tarlo di Letizia Baldoni.
Bentrovati e benvenuti a Radio dalla parte del torto. Sono Letizia Baldoni, questa trasmissione si intitola Il tarlo, perché all'obiettivo, e giudicate voi se troppo ambizioso o forse necessario, di far pensare. Il tarlo si insinua nelle orecchie e procura fastidio, come certi pensieri che vorremmo eliminare ma che continuano a ronzarci in testa. Io propongo di non eliminare questi pensieri fastidiosi, ma di provare ad affrontarli insieme, per conoscerli meglio e per allenare la nostra capacità critica in un senso ovviamente costruttivo. La trasmissione di oggi nasce dalla lettura di un articolo del Messaggero del 28 dicembre scorso, intitolato «Non è un paese per mamme lavoratrici, raddoppia il numero di donne che si dimettono dopo i figli». Mi sono chiesta «Ma come mai? C'è qualcosa che non va?». Se un paese non sostiene chi genera le nuove vite, quindi le future generazioni, dove andrà a finire? È possibile che diventare mamma in Italia sia un problema? È possibile che ancora oggi, nel XXI secolo, le donne italiane debbano vivere l'esperienza della maternità in modo conflittuale, dovendo scegliere tra lavoro e famiglia, tra marito e carriera, senza i necessari supporti che lo Stato dovrebbe fornire alle lavoratrici madri? E ancora, ma per quanto tempo noi donne dovremmo sentirci in colpa sia verso il lavoro che verso la famiglia? Come al solito, procediamo con ordine, dopo una prima pausa musicale, con i Sick Boys and Low Men, Sunny Days.
Thank you.
eccomi di nuovo in onda, questa volta con i dati alla mano. Sono numeri sconcertanti, ancora di più alla luce dell'articolo 37 della nostra Costituzione, che vorrei rileggere, tanto per ritornarci sopra. Esso recita così: la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. Ecco, alla luce di quanto sancito dalla nostra Costituzione, viene da chiedersi: ma per quale motivo allora in Italia nel 2018 ci sono state solo 449.000 nascite, 102.000 in meno rispetto a 10 anni fa? E poi, come è successo che ora sia il Nord ad avere più figli, con Bolzano al primo posto? E le famiglie numerose del Sud che fine hanno fatto? Sempre l'Istat ci dice che le donne con più di 40 anni stanno per eguagliare la fecondità delle 20-24enni. Ancora, sapete in media quanti figli vorrebbero avere le coppie italiane? 2. E invece, quanti ne hanno nella realtà? 1,3. Ma tutto questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il clima sociale è sfavorevole alla maternità in generale. E i figli si fanno dove c'è più lavoro, nelle regioni più ricche e con maggiori servizi. Vuol dire anche che molti italiani rinunciano ad avere figli. Certo, se diventare madri e padri significa partire come per una corsa a ostacoli, e soprattutto per le donne, allora quasi quasi meglio rinunciare, evitare, far finta di niente. Certo che avere figli non è un obbligo, le lotte femministe hanno rivendicato il diritto alla maternità come libera scelta, ma e se ribaltassimo la questione? Se so di avere il diritto alla maternità, ma qualcosa o qualcuno me lo impedisce, allora non sono davvero libera, è un'illusione. Forse sono prigioniera in un sistema che, basato sul potere e sul profitto, condiziona la mia vita privata e familiare così pesantemente da farmi rinunciare a un diritto fondamentale, essere madre. E mi rivolgo in particolare alle madri perché, come vedremo tra poco, i padri continuano a pagare prezzi meno alti. Chi deve rinunciare di più sono le donne, madri, lavoratrici. Come afferma Paola Setti, giornalista e autrice del libro Non è un paese per mamme, appunti per una rivoluzione possibile, l'Italia sarà pure un paese di mammoni, ma non è un paese per mamme. Più avanti nella trasmissione potrete ascoltare direttamente dalla voce di Paola Setti perché ha scritto questo libro nell'intervista che mi ha gentilmente concesso. Ma ora facciamo un'altra pausa musicale. E ci ritroviamo dopo qui a Radio Dalla Parte del Top. Il brano è di Josh Woodward, Learn to Fly.
A sticky summer's day in Shepherdstown. Thermal is a circle now, like a tire on a bike rolling down Columbus Street. But Katie got a little look of hope in her eyes, and her arms unfold, and she looked to the skies and said, I'm gonna learn to fly around with you, yeah. She jumped up high and she fell to the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she tried it again, and smiling all the way with her unstoppable grin. Gonna do and just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and lift you off the ground. No, no, take time, do what you're gonna do. Just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and you will learn to fly. At her, they say your head is in the clouds, and when you come back to earth, the men in the white coats, they
sycamore tree and said, look out world, I am gonna fly away. She stood so tall and with all her might she took a flying leap of an astonishing height. A wind blew through and it carried her high. Katie knew that she was just beginning to fly. Well, take time, do what you're gonna do and just smile, y'all gonna see it through.
Di nuovo pronta ad approfondire con altri dati in modo che il quadro della situazione emerga in modo sempre più chiaro. Oltre a non essere un paese per mamme, l'Italia sembra proprio che non sia un paese per donne che lavorano, e questo secondo le ricerche del Censis. Ancora stiamo parlando di discriminazioni di genere, ma anche qua procediamo con ordine. Il nostro paese è l'ultimo in Europa per l'occupazione femminile. Ci sono 9.768.000 lavoratrici, che rappresentano il 42,1% degli occupati complessivi, e un tasso di attività femminile al 56,2%, lontanissimo dall'81,2% della Svezia, che è prima tra i paesi europei. In Italia le donne sono lontanissime anche dagli uomini, che registrano un tasso di attività pari al 75,1%. Il tasso di occupazione nella fascia di età 15-64 anni è del 49,5% per le donne e del 67,6% per gli uomini. Nel confronto europeo, riferito alla fascia d'età 20-64 anni, il tasso di occupazione femminile in Italia è del 53,1%, migliore solo di quello della Grecia. Per le giovani donne la situazione è davvero drammatica. Se nell'ultimo anno il tasso di disoccupazione in Italia è pari all'11,8% per le donne e al 9,7% per gli uomini, tra le giovani di 15-24 anni si arriva a un tasso del 34,8%, altissimo, mentre per i maschi della stessa età si ferma al 30,4%, con una distanza abissale con l'Europa, dove il tasso medio di disoccupazione giovanile per le donne è del 14,5%. E anche tra le donne in attività i numeri sono impietosi. In Italia le donne manager sono solo il 27% dei dirigenti, valore molto al di sotto di quello medio europeo del 33%. Non solo, quando lavorano spesso svolgono mansioni per cui sarebbe sufficiente un titolo di studio più basso di quello che possiedono. Del resto il 48,2% degli italiani è convinto che le donne, per raggiungere gli stessi traguardi degli uomini, debbano studiare più di loro. Quasi tutti gli italiani pensano che per una donna avere un lavoro sia molto, e questo è il 79,3%, o abbastanza, il 18,8%, importante. L'85,9% ritiene che per una donna sia molto, il 51,1%, o abbastanza, il 34,8%, importante anche avere figli, bontà loro. Eppure per molte donne lavorare e formare una famiglia rimangono ancora oggi due percorsi paralleli e spesso incompatibili. Per questo una donna occupata su tre, il 32,4%, cioè più di 3 milioni di lavoratrici, ha un impiego part-time. Nel caso degli uomini questa percentuale si riduce, pensate, all'8,5%. Lungi dall'essere una libera scelta, il part-time è scelto per mancanza di alternative da circa di 2 milioni di lavoratrici ed è involontario per il 60,2% delle donne che lo sceglie. Del resto, il 63,5% degli italiani riconosce che a volte può essere necessario o opportuno che una donna sacrifichi parte del suo tempo libero o della sua carriera per dedicarsi alla famiglia. Sono quasi 6 milioni le donne italiane che hanno figli minori e che allo stesso tempo lavorano. Di queste, 2,4 milioni sono capofamiglia e 2 milioni hanno almeno 3 figli minori. Tra le donne occupate con almeno 3 figli, quasi 1,3 milioni lavora a tempo pieno e 171.000 sono dirigenti, quadri o imprenditrici. Tutto questo comporta naturalmente anche una differenza nei redditi da pensione. Nel 2017 le donne che percepivano una pensione da lavoro erano più di 5 milioni con un importo medio annuo di 17.560 euro. Per i quasi 6 milioni di pensionati uomini l'importo medio era di 23.975 euro. È tutto più chiaro? Ora ci troviamo di nuovo di fronte a una discriminazione di genere, ma quando verrà colmato questo gender gap lavorativo? Andiamo con un brano musicale per rilassarci un po', ma poi si continua. Il brano che andremo ad ascoltare si intitola Not From Georgia, Caroline.
Her name was Caroline. She was not from Georgia. Her eyes reflecting back the gray bar all around her. And I saw her face from across the room. For a second, I froze her. Last call, it finally passed, and the bar began to empty. There beside me, so I drank my last beer, and it begged me to ask her, when will you know all that's inside you? When will you see the drink that it drowns you? When will you know the little girl inside you? When will you see what you mean? Inside you, when will you see the drink that it drowns you?
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce.
Eccomi di nuovo con voi per parlare del Global Gender Gap Report introdotto dal World Economic Forum nel 2006. Fornisce un quadro che mostra l'ampiezza e la portata del divario di genere in tutto il mondo e per ogni nazione questo indice fissa uno standard basandosi su criteri economici, politici, educazione e salute e fornisce una classifica dei paesi che sarebbe destinata a servire come base per progettare misure efficaci per la riduzione delle disparità di genere. Ma a quanto pare siamo ancora molto, ma molto lontani dal raggiungimento di questo obiettivo. Per la parità tra uomini e donne la strada è ancora lunga, ci vorranno un centinaio di anni, per la precisione 99,5, e questo proprio secondo l'ultimo Global Gender Gap. Parliamo di un dato a livello globale e in Italia lo scorso anno avevamo festeggiato, diciamo, la risalita al 70° posto dall'82° del 2017, ma quest'anno siamo irrimediabilmente retrocessi, scivolati al 76° posto su 153 paesi. Soltanto una tacca più su, diciamo, del posizionamento del 2006. A penalizzarci è l'opportunità di partecipare all'economia del paese, a cominciare dal tasso di occupazione. In Italia, infatti, lavora ancora meno di una donna su due. Ignazio Visco, il governatore della Banca d'Italia, fa sapere che negli ultimi 20 anni numerosi studi, inclusi quelli proprio prodotti in Banca d'Italia, hanno messo in luce i molteplici benefici che derivano da una maggiore presenza e una più piena valorizzazione del contributo delle donne nell'economia e nella società. Quindi il raggiungimento della parità di genere nel mercato del lavoro, che è ancora così lontano, invece in realtà farebbe tanto tanto bene all'economia. Ritornando ai dati, la situazione peggiora naturalmente se le donne hanno figli. In Italia l'11,1% delle madri con almeno un figlio non ha mai lavorato, un dato che è quasi tre volte la media dell'UE, pari al 3,7%. Il tasso di occupazione delle madri tra 25 e 54 anni che si occupano di figli piccoli o parenti non autosufficienti è del 57%, a fronte dell'89,3% dei padri. Tornando al Global Gender Gap Report, sull'Italia pesa anche la differenza salariale tra uomini e donne a parità di livello e di mansioni. Nel 2019 il calo dall'8,8% al 7,4% non ha portato l'Italia tra i paesi più virtuosi in Europa. E più le donne studiano, più aumenta questo divario. Se un laureato uomo guadagna il 32,6% in più di un diplomato, una laureata guadagna solo il 14,3% in più. Non solo, le donne faticano a fare carriera, la percentuale di donne fra professionisti e manager è bassa. A guidare la classifica del World Economic Forum è l'Islanda, seguita da Norvegia, Finlandia e Svezia. Al quinto posto si trova il Nicaragua, seguito da Nuova Zelanda, Irlanda, Spagna, Ruanda e Germania. Ora, la Spagna non è tanto lontana da noi per cultura e per condizioni generali del paese, ma loro sono all'ottavo posto e noi al 76°. La percentuale di donne al Parlamento in Spagna è la più alta in Europa, c'è il 47% delle donne, contro una media dei 153 paesi del Global Gender Gap Report del 25,2%. la presenza di così tante donne al Parlamento spagnolo è un po' la cartina di tornasole di una situazione che è in costante miglioramento nell'ultimo decennio. Quindi diciamo che la Spagna è un caso da studiare e magari da prendere come modello. Concludendo, le donne di tutto il mondo non vivranno abbastanza da vedere un sistema che offre loro le stesse opportunità di lavoro degli uomini. Nessuno di noi sarà presente per poter godere di questo cambiamento. Con quest'ultima considerazione, che assolutamente non ci piace e non ci fa felici, che siamo uomini o che siamo donne, prendiamoci un'altra pausa musicale con Daniel Catarino, Bad Memory. Ancora una volta torniamo al libro di Paola Setti e anche alla giornalista che, intervistata dal Messaggero, racconta: quando torni al lavoro devi essere come prima, goditi la maternità, fai questo figlio e poi fai finta praticamente di non averlo fatto. Tanti auguri e mi raccomando, rivogliamo la Paola di sempre, quella che lavora come un uomo. Mi dicevano così e lo prendevo come un complimento, poi ho capito che era un'aberrazione, ma una donna che diventa mamma non è più quella di prima, per fortuna è anche meglio, in effetti più veloce, efficiente e smart, con tutto quel da fare, ma non siamo messe nelle condizioni di dimostrarlo. La mamma lavoratrice diventa un problema, non viene sostenuta ma punita. Infatti la giornalista alla fine ha rinunciato al suo lavoro e non poteva più essere il maschio di sempre con due figli. Quindi, a quanto pare, l'Italia mammona a queste mamme in realtà non vuole bene, perché non ci sono nonni babysitter, gli asili nidi costano troppo e ci vorrebbero giornate di 40 ore per stare dietro a casa, lavoro, figli. Il gender gap nel tempo dedicato alla famiglia è di circa 22 ore a settimana. E questo è un dato presentato da uno studio di Banca Italia. L'impegno dei padri è di 8,13 ore a settimana e delle madri il 29,68%, quindi un abisso. Il fatto è che nel paese dei mammoni tutti si aspettano che siano le mamme a far tutto. Il 51% degli italiani ritiene che le donne debbano occuparsi dei figli e della casa, e questa divisione così sbilanciata dei compiti tra uomini e donne si traduce in realtà in un ostacolo per l'occupazione femminile, per cui sono gli uomini ad andare avanti e le donne a restare indietro, a rinunciare al lavoro, alla carriera, all'autorealizzazione personale, a regalare al mondo la forza creativa delle donne. Dietro ci sono delle scelte politiche economiche guidate, come sempre, dalla mentalità sessista e maschilista. La vice direttrice di Banca d'Italia, Alessandra Perrazzelli, sostiene che quando aumentano le misure a sostegno delle famiglie, magicamente crescono nascite e PIL e diminuiscono le disuguaglianze. Se gli andamenti della partecipazione delle donne al mercato del lavoro restassero sui livelli attuali, il calo demografico, dice sempre Alessandra Perrazzelli, comporterebbe una diminuzione del PIL 7,6% entro il 2050. Si va invece nella direzione opposta, con le mamme lavoratrici scoraggiate o accompagnate alla porta. Paola Setti nel suo libro racconta tante storie di fughe e rinunce, e pensare che le quote di genere fanno bene all'economia. La legge Golfo dispone che per favorire un maggiore equilibrio di genere nei board delle società quotate in borsa, almeno un terzo dei posti del consiglio di amministrazione deve essere riservato alle donne. Le misure di riserva di quote sono in linea di principio presenti nei sistemi sociali in cui meccanica del mercato del lavoro, limitato sviluppo dei sistemi di welfare, sostegno della famiglia, azioni culturali non favorevoli riducano le opportunità di partecipazione delle donne alla vita pubblica, generando di nuovo nei fatti una discriminazione di genere. Come viene valutata la politica delle quote nell'ambito della letteratura scientifica? Ci sono delle ricerche, degli studi che evidenziano un rapporto positivo tra la performance aziendale e le diversità di genere. Aumentano i ricavi totali, gli utili al lordo degli interessi e delle imposte e i rendimenti sul capitale. Quindi lavorare insieme uomini e donne vuol dire soltanto che si ha un vantaggio positivo per tutti. Anche in Italia questi dati vengono confermati. Se le società quotate presentano una massa critica sufficiente di donne nei CDA, ottengono, dati alla mano, risultati economici migliori. Sarebbe meglio, secondo le indicazioni di Chiara Saraceno, chiamarle quote di genere e non più quote rosa. Forse vorrebbe dire che una volta per tutte la nostra società smette di osservarsi attraverso quella lente tradizionale del capitalismo che vuole la presenza maschile preponderante anche esclusiva a volte nei centri decisionali. Vorrebbe dire finalmente che il cambiamento culturale è avvenuto e che uomini e donne insieme sono liberi di costruire una nuova società oltre il sessismo, oltre il maschilismo. Ma questo ce lo diceva già l'articolo 37 della Costituzione italiana. È tutto molto semplice, basterebbe applicarlo. Con questo, che vuole essere un sentito augurio per tutti noi, vi saluto, la mia trasmissione sta volgendo al termine, vi lascio con l'intervista a Paola Setti e vi consiglio assolutamente la lettura del suo libro Non è un paese per mamme, All Around Edizioni.
Riding Hood is late for the interview, speeding down the forest track on a bicycle. Never wears a helmet cause it messes up her hair. Like her too, she's still pretty though. The amphetamine doesn't show. She's got stars, she's got stripes, she's going all the way. Along the track there is a house. She decides time for a pause. Goes inside, finds an old lady. At the fireplace she sits, fingers moving as she knits, looking somewhat shady. Doesn't speak at first, eyes bleak, scrubby hair, nothing more. Finally she says, loud and clear, come closer to your nan. I know you ain't my grandma, but let's see what we can do. You know I wasn't born yesterday. What you're proposing is obviously insane. Not no good enough to keep away. Riding Hood picks up a phone, writes a message to the forester, changes her status to engaged, makes a fist and engages the old hag in quite a twister. By the way, she says, your face is all over Facebook. And there you go, 2.0. These days you don't know might know you. I know you ain't my grandma, but let's see what we can do. You know I wasn't born yesterday. Also your tummy looks very strange to me. We should better do an x-ray. I know you ain't my grandma, but let's see what we can do. You know I wasn't born yesterday. What you're proposing is obviously insane. Not no good enough to keep away.
Paola Setti, giornalista, lei ha scritto un libro che si intitola Non è un paese per mamme, appunti per una rivoluzione possibile. Mi è sembrata carina questa frase, un paese mammone che non ama in realtà le mamme. Anzitutto le chiedo com'è nata l'idea di scrivere questo libro.
È nata da me, io ero una donna in carriera, E a un certo punto, quando ho fatto i figli, all'azienda in cui lavoravo non piacevo più tanto, perché se un'azienda è abituata ad avere una donna che lavora, come dicevano loro, come un uomo, e quindi totalmente dedita al lavoro, nel momento in cui fai figli diventa un problema, perché si suppone che non sarà più al 100% a disposizione dell'azienda.
Dell'azienda.
E quindi io ho chiesto che mi si venisse incontro, che si mi desse la possibilità di lavorare a pieno ritmo, insomma di fare anche carriera, di essere quella di prima, ma non più come prima, insomma, con modalità nuove. Ma non c'è stato, nessuno mi è venuto incontro. Io mi sono licenziata, disperdendo anni di studi, fatiche, impegno, passioni, entusiasmi, e ho fatto la mamma. Poi mi sono guardata intorno e mi sono resa conto che non ero affatto sola. Sono svegliata un po' tardi, avrei forse potuto rendermene conto prima, ma mentre si lavora, si fa la carriera, non ci si pensa. Almeno io non ci ho pensato. E mi sono resa conto che eravamo tante, e allora ho pensato di contarle tutte queste donne, e quindi sono andata a vedermi un po' di dati, e i dati dicono che ci sono 30.000 donne l'anno che si licenziano dichiarando esplicitamente che il motivo del licenziamento è l'impossibilità di conciliare la vita della mamma, la vita di famiglia con la vita della lavoratrice. E quindi io ho pensato, ci sono altri saggi ovviamente che parlano di queste problematiche, però mi sembrava che mancasse un libro un po' più popolare che desse voce a questi numeri. Ci sono tanti libri che parlano dei numeri, ma non davano voce.
Infatti questo libro dà molti numeri, diciamo, perché ci dà i dati della situazione attuale della maternità in Italia, delle condizioni appunto ancora delle donne. Sembra incredibile doverne ancora riparlare, no? Dopo le lotte del femminismo, però è un momento così. Ci sono i dati e ci sono le storie. E questo mi ha colpito molto del libro, perché ho trovato un'idea vincente, questa di mettere insieme i numeri con delle storie vere che sono molto toccanti, oltre ovviamente la sua.
Sì, io parto dalla mia e allargo la visuale.
Sì.
Alle donne che si sono dovute licenziare, che sono state accompagnate più o meno gentilmente alla porta, anche all'interno della legalità, no? Cioè un'azienda ti cambia l'orario di lavoro, ti mettono in condizione di andartene, tu te ne vai.
Certo, il part-time o quasi obbligatorio, poi dal part-time si passa anche ad altre mansioni meno qualificanti.
Esatto, ci sono tanti modi in cui vengono, ti accompagnano alla porta, alla fine dici va bene, non ce la faccio più, ok? E c'è anche una questione economica, perché lavorare in Italia e avere un figlio spesso non è conveniente, perché le tate, i nidi, le strutture di cui hai bisogno per poter continuare a lavorare costano molto, quindi spesso accade che tu prendi lo stipendio per poi passarlo a tutte queste strutture di supporto che hai.
Sì.
Comunque io ho dato voce anche alle donne che proprio per il fatto che magari costa tanto fare un figlio e gestirlo, non fanno figli perché non possono permettersi comunque di lasciare il lavoro.
Certo, e quindi tutto questo però insomma si arriva alla conclusione che la donna lavoratrice in Italia che fa un figlio non viene in qualche modo premiata, supportata perché fa nascere, ripete, diciamo, come dice lei, questo miracolo della vita, ma piuttosto viene punita. Allora, sì, allora io leggendo la prefazione del libro, Paola Tavella, giornalista e scrittrice, ha scritto Maternità, quella corsa ostacoli, resta un amore che resiste a tutto. Io così mi viene voglia di mettere un punto di domanda alla fine: resta un amore che resiste a tutto? È proprio vero? È proprio così? Oppure c'è bisogno di un sostegno sociale per la maternità?
Ho fatto lo stesso pensiero quando ho letto la bellissima, peraltro informatissima, prefazione di Paola Tavella. Perché così? Perché in effetti ormai senza un sostegno sociale non ce la si fa. Infatti i dati sulla denatalità parlano chiaro, no? In Italia facciamo cioè una media dei figli di 1,3 a fronte di un desiderio di 2 figli. Che noi non possiamo fare, e quindi ci vorrebbe, io infatti nel libro non mi sono voluta fermare solo al lamento, diciamo, ma ho cercato un po' di spunti, come è scritto nel titolo, per fare la rivoluzione, no?
Sì.
Per cambiare le cose. Se ci sono tante esperienze che per esempio lo Stato potrebbe copiare.
Per esempio,
nel libro io cito le donne del Pigneto. Ecco, loro si sono auto-organizzate, si sono fatte una stanzona in cui lavorano insieme, il cosiddetto co-working.
Sì.
E loro lavorano insieme, una a turno tiene i bambini di tutte, quindi non hanno bisogno di pagare asili, tate, eccetera. E questa è un'esperienza che alcune aziende incentivano, no? Ma non è strutturale in Italia, non c'è ancora, è tutto lasciato alla buona amministrazione di alcuni comuni, al buon senso di alcuni imprenditori, il co-working, lo smart working, cioè tante cose che possono mettere in condizione le mamme, ma anche i papà, di affrontare la genitorialità senza rinunciare al proprio lavoro.
Mm-hmm. Mi domando se venga come al solito prima l'uovo o la gallina, cioè stavo pensando, ascoltandola, ma c'è bisogno di un cambiamento culturale. Arriverà prima questo cambiamento culturale dopo le leggi nuove a sostegno della maternità, oppure avverrà il contrario? E quindi che cosa possiamo fare per favorire questo cambiamento?
Brava, allora, sicuramente è un problema culturale. Il fronte culturale però si può in qualche modo guidare verso il cambiamento con quelle che si chiamano azioni positive. Quindi si può forzare un po' il sistema attraverso le leggi per rinnovare il pensiero culturale delle persone. Quindi, per esempio, se noi dessimo i congedi obbligatori ai papà, obbligandoli a stare a casa, gli daremmo la possibilità di esercitare il proprio diritto di fare il papà, e piano piano faremo passare il messaggio che la genitorialità non va punita, che sia degli uomini o delle donne, il messaggio che va intanto condivisa e poi sostenuta.
Sì.
I permessi obbligatori per i papà sono di tipo 5 giorni. Si parla di aumentarli e portarli a 10, è una cosa, no, che non sta né in cielo né in terra, bisognerebbe che ci fossero almeno, non so, 5 mesi come per le donne di permesso.
Sì, come anche in altri paesi del mondo, diciamo, in Europa.
Nei paesi scandinavi alle 4 se ne vanno tutti a casa. Se tu sei il lavoratore che sta oltre l'orario di lavoro, sei visto con sospetto, al contrario che in Italia, dove l'ultima riunione si fa alle 9 di sera, se tu non partecipi sei quello che non è affezionato all'azienda, no?
Sarà sì,
alle
sì,
4
sì.
Tutti fuori, perché bisogna che tutti, papà e mamme, si occupino della propria famiglia. Se non lo fai e resti in ufficio, vuol dire che sei quello che non è tanto in grado di farsi stare tutto, non ha a cuore la propria famiglia, allora hai un problema con i valori, insomma c'è una condanna sociale. E
certo.
A questo si può arrivare comunque cambiando le regole dell'organizzazione del lavoro, le regole dei permessi di genitorialità, e piano piano forzare un po' il sistema. Si può fare.
Bene, quindi in qualche modo le nuove battaglie femministe prevedono anche un cambiamento per i maschi visto che ci siamo spostate sull'argomento uomini, mariti, che di solito insomma non supportano abbastanza le loro donne quando sono in maternità o quando hanno i figli piccoli, ma anche loro dovrebbero uscire da un cliché.
Sì, infatti io la conclusione del libro, svelo il finale, diciamo, è questo. Che la battaglia per il cambiamento bisogna che sia condotta tutti insieme, non donne contro uomini, come è stato giustamente nel femminismo nel passato, no? Le donne dovevano prendere a spallate un sistema maschilista e quindi no, per forza di cose bisognava farlo donne contro uomini. Oggi è il momento di unire le forze, perché è una questione di diritti anche dei padri, che da un lato vivono comodi, no? Cioè lasciano tutta la gestione della famiglia, della casa e della cura, quindi anche dei propri genitori, sulle spalle delle mogli, compagne, partner, no? Quindi da un lato vivono comodi, dall'altro però non vedono riconosciuto un diritto, perché se loro, io ho intervistato un papà femminista nel libro, che mi dice: io vorrei poter uscire dallo studio in cui lavoro e andare a prendere le mie figlie a scuola, portarle in palestra, invece però vengo guardato con sospetto, mi guardano male, dicono: vabbè, ci andrà tua moglie, no, a fare queste cose, è una cosa che spetta alle donne,
che è delle donne, certo. Tutto questo, sì, certo, perdono un'opportunità, diciamo, perdono anche loro un'opportunità, i maschi.
Esatto, ma senza contare che poi c'è anche più biecamente, possiamo anche buttarla sul lato economico, le aziende che utilizzano di più le donne nel management sono quelle che funzionano meglio, che producono di più, e quindi banalmente c'è una questione di stipendi più alti che arriveranno a tutti, no? Cioè, se le donne ci sono questi studi, no, che dicono che se le donne l'occupazione femminile fosse al 60% invece che all'attuale 48%, questa cosa varrebbe 7 punti di PIL.
È che non è poco, insomma.
Sono 15 posti di lavoro che arrivano.
Certo, certo.
E quindi si potrebbe anche banalmente buttare sul lato economico.
Senta Paola Setti, un'ultima domanda. Com'è la città delle donne? Cioè, che rapporto c'è tra l'essere donna, secondo lei, e l'idea di cittadinanza?
Ho citato questa architetta che ha scritto questo libro, no? Le mamme ne sanno più dell'urbanista, perché la città delle donne è una città organizzata con spazi, non solo appunto di co-working, ma con spazi di visibilità, di condivisione. Le donne oggi se la costruiscono una città in questo modo, no? Scelgono sul proprio percorso casa lavoro, il supermercato, la palestra dei figli, la scuola, no?
Sì.
Una città pensata per le donne non esiste, andrebbe raso al suolo e rifatto. E così anche le stesse abitazioni spesso potrebbero essere fatte tutte in un altro modo, per aiutare
gli spostamenti, la condivisione, il passeggino che non può andare sui marciapiedi.
Assolutamente, anche lì è una questione poi di rispetto, no? Io dicevo, il paese mammone che non ama le mamme, brava,
sì,
guarda che bel pancione, però poi sull'autobus non ti lasciano il posto, no?
Il Tarlo di Letizia Baldoni.